grazie per il suggerimento. Ecco, senatore Tenora, per iniziare questo nostro incontro ci mettiamo in piedi. Iniziamo con il campo.
spirito di santità. Tu scruti le profondità dell'anima nelle quali abiti. Brucia in me tutte le mie imperfezioni con il fuoco del tuo amore.
Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore.
Conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Amen.
Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
Dal Vangelo secondo Marco. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaia: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi e mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
Ripetiamo: vieni Signore, Re di giustizia e di pace.
Vieni Signore, Re di giustizia e di pace.
Applaudite, popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
Vieni Signore, Re di giustizia e di pace.
Egli ci ha assoggettati i popoli. La nostra eredità ha scelto per noi. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
Signore,
Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
Ben ritrovati in questa nostra ultima tappa per il percorso di quest'anno, in cui proviamo a dare alcune risposte alla domanda che ci sta appassionando. Io credo già in Gesù, lo ritengo decisivo per la mia vita, proprio per questo sono appassionato a Lui e mi interesserebbe sapere, conoscere, poter dire qualcosa di più profondo, ancora di più profondo rispetto a quanto già so. Chi è stato Gesù di Nazaret? Cosa ha fatto quando era qui in terra? Qual è il suo modo di essere a questo mondo? Per dare una risposta a questo tema, chi è Gesù? Si sceglie si scelgono due strade: interrogare le parole che Gesù ha detto e le azioni che Gesù ha fatto per sapere chi è Gesù. Come faccio a sapere chi è una persona? Dalle sue parole e dalle sue azioni provo a ricostruire la sua identità. Per comprendere chi Gesù sia stato, il percorso che ci è offerto è quello, i Vangeli ci indicano, ripercorrere il messaggio annunciato e le azioni fatte da questo strano tipo, Gesù di Nazaret, in maniera da comprendere chi egli sia. Chiaro, noi diciamo già chi è Gesù, seconda persona della Trinità, figlio di Dio. Va bene, fermati. Facciamo il percorso genetico. Cioè, come hanno fatto quegli uomini a scoprire che quel tipo lì era proprio una persona del genere? Quindi ripercorriamo lo stesso itinerario dei discepoli, perché a questo spingono i Vangeli. Ascolta le sue parole, guarda i suoi atti, le sue azioni, e comprenderai che costui non è semplicemente un uomo, come tutti gli altri. Ora, la prima cosa che però vi chiedo è questa, mentalmente fatevela. Voi dovreste dire, avete una lezione sola di catechismo, avete solo un minuto da giocarvi con una persona, con un bambino, dovete dire con una parola, meglio ancora con una immagine, qual è il centro del messaggio di Gesù. Non avete tempo di fare grandi discorsi, dovete concentrare sinteticamente. Che cosa vi verrebbe in mente per fare questo lavoro qui? In quali parole o con quali parole proverei a concentrare il messaggio di Gesù? Pensateci. Tenetelo lì, perché i Vangeli hanno fatto lo stesso identico lavoro. E questo sarà il percorso che facciamo, un po' ambizioso, ma vedo di starci dentro. Ci domanderemmo se è possibile fare questo lavoro, cioè è possibile racchiudere tutte le parole di Gesù in un unico tema? Vedremo questo tema come è stato declinato nell'Antico Testamento, al tempo di Gesù e da Gesù, e vorrei anche dirvi perché Gesù amava spiegare quelle robe qui attraverso le parabole. Ma iniziamo un pezzo alla volta. Esiste un centro unitario della predicazione di Gesù? Guardate che la domanda non è banale. Perché? Voi pensate anche solo a tutte le parole che avete detto oggi. È possibile dire che in tutte le parole che avete detto oggi c'è un tema ricorrente? Nell'esperienza umana no, è impossibile, perché uno dice tante parole non su un unico tema. Con Gesù noi siamo molto fortunati. Perché? Quando appare sulla scena della Galilea, come abbiamo ascoltato da Marco, c'ha un chiodo fisso. Inizia ad andare in giro a parlare sempre delle stesse cose. Noi siamo fortunati perché di una persona non è possibile fare questo lavoro, o meglio, certo, attraverso tutte le sue parole potrei cercare di capire qual è il tema o le cose più importanti che dice, ma Gesù chiaramente quando appare sulla scena della storia c'ha un tema fisso, che non è il tema dell'amore, zero, non è il tema della pace, zero, non è il tema del volersi bene, del perdono, della salvezza, zero. I Vangeli ci dicono che questo non è il tema della predicazione di Gesù. Non ci credete? Andate a leggerlo. Non voglio che farlo. C'è scritto così. Il tema sul quale Gesù martella ossessivamente, oserei dire, è il regno di Dio. Come facciamo a sapere questa cosa qui, che non è un'invenzione dei teologi o degli esegeti, ma così sta scritto? Abbiamo letto nel Vangelo di Marco l'inizio, ma vale per Matteo. Quando Gesù appare sulla scena della Palestina, c'ha una lieta notizia, un Evangelo. Qual è la bella notizia? La bella notizia è chiara, il tempo è compiuto, cioè adesso non devi più aspettare, finalmente è arrivata la bella notizia. Qual è la notizia? Il regno di Dio è vicino, punto e virgola. Da qui poi c'è anche tutto quello che ne deriva, convertitevi e credete al Vangelo. Tant'è che Matteo dice, predicando la buona novella del regno. Il tema dominante della predicazione di Gesù è il regno di Dio. Ci sono altri indizi? Proviamo a contare le parole quantitativamente nel Vangelo. La parola regno, dopo articoli, preposizioni, le solite cose, è la parola più ricorrente. Quantitativamente la parola regno è la parola più ricorrente nei Vangeli. Tantissime volte in Luca, Marco, Giovanni, dopo vi spiegherò il perché Giovanni preferisce un altro linguaggio per ritradurre, ma Giovanni siamo già alla fine del primo secolo dopo Cristo, rispetto ai primi tre Vangeli. Matteo invece di usare regno di Dio usa regno dei cieli, e qui sta un po' la vostra fregatura, perché noi quando ci sentiamo regno dei cieli, dite la verità, ci viene in mente il paradiso, l'interiorità, la salvezza, zero, non c'entra assolutamente nulla, perché regno dei cieli è il modo matteano del Vangelo di Matteo di dire regno di Dio. Siccome Matteo è un ebreo che scrive ad ebrei e gli ebrei hanno un santissimo rispetto del nome di Dio, invece di dire regno di Dio dice il luogo in cui abita Dio. È che noi se sentiamo regno dei cieli ci fa venire in mente il paradiso, ma è un problema nostro, perché decodifichiamo il regno dei cieli secondo la nostra struttura mentale. Invece il regno dei cieli è tale quale al regno di Dio. Anche l'applicazione di tutti i criteri di cui abbiamo parlato la volta scorsa di attendibilità storica ci dicono che il regno di Dio di sicuro dal punto di vista storico è ricorso sulle labbra di Gesù, è proprio un tema suo e non mi dilungo oltre, perché la questione che adesso si apre è: che roba è là? Che cosa è questo regno di Dio? Per dare una risposta, siccome non esiste una definizione, capite? Se Gesù pensa, il tempo è compiuto, il regno di Dio, virgola, cioè tan 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 tan, beh allora abbiamo già la rispostina. Ma invece non c'è scritto da nessuna parte. Perché non c'è scritto da nessuna parte? Perché per loro era chiaro. Quindi dobbiamo andare a chiedere all'Antico Testamento che cosa si intende con regalità, regno di Dio, cosa si pensava al tempo e qual è la proposta di Gesù. Vi do subito la soluzione per non farvi stare sulle spine su che cosa è sto benedetto regno di Dio. Adelo che è la risposta. In italiano regno di Dio è una cosa, regno, di cui Dio è il complemento di specificazione. Quindi ci fa venire in mente il regno, cioè è una nazione, è uno stato, è una modalità di cui Dio è il complemento di specificazione. In ebraico è esattamente il contrario. Regno di Dio indica una proprietà di Dio. Dio che è re. Dio che regna. In ebraico è Malakut Yahweh. Dire regno di Dio, parlare del regno di Dio è parlare della regalità di Dio, cioè del modo in cui Dio esercita la sua signoria, cioè del modo in cui Dio è Dio. Detto in maniera da bimbi che sono sempre intelligenti, che lavoro fa Dio? Il problema è questo qui. Che lavoro fa Dio? Che cosa fa Dio per essere Dio? Cosa fa Dio tutto il giorno? Perché il problema non è credere in Dio, chi se ne frega, con tutto rispetto, il problema è quale Dio, cioè cosa fa Dio per essere Dio? Perché gli uomini hanno tante idee su Dio e su quello che dovrebbe fare Dio per essere Dio. Ma cosa fa Dio? Il tema di Gesù è questo, vuole spiegare alla gente chi sia Dio, perché scusatemi, per sapere che dobbiamo volerci bene, dovremmo anche perdonarci, non dobbiamo massacrarci, ci serve Gesù per saperlo. Poteva starsene su comodamente, ma per sapere chi è Dio noi abbiamo bisogno di Gesù. Gesù è necessario non per sapere il bene e il male, la morale, ma ci è necessario per sapere la teologia, cioè per sapere chi è Dio. Poteva starsene se no comodamente dove, da dove è venuto. Allora andiamo a divertirci a chiedere all'Antico Testamento come immagina la regalità di Dio. Lo faccio per due motivi questo percorso. A, perché è divertente e ci aiuta già anche catechisticamente a correggere alcune improprietà. B, perché è affascinante scoprire che nella Bibbia, Antico Testamento, non è chiaro cosa debba fare Dio per essere Dio. Non è chiaro. Non c'è un'unica risposta a questa domanda. È per questo che è necessario Gesù. Perché nell'Antico Testamento ci sono tante risposte a questa domanda. Cosa fa Dio per essere re? Come esercita la sua regalità, il suo essere Dio? E vi faccio i quattro, scelgo solo i quattro più importanti. Il primo filone, quello che è più poderoso nell'Antico Testamento, è quello che risale all'esperienza dell'Esodo. Dio è Dio perché è Salvatore e Pastore. Quando trovate nella Bibbia Dio è il mio pastore, vuol dire Dio è Dio perché fa il pastore. Dio è re perché è un re che fa il pastore. Dio è re perché è un re che libera. E l'analogia è chiarissima. Il faraone mi schiavizza. È un re che mi schiavizza. Dio è un re che mi libera. Il faraone manda avanti le truppe e se ne sta a palazzo. Il mio Dio è uno che sta davanti al gregge e conduce lui per evitare che qualcuno scivoli in sentieri pericolosi. Uguale, guardate che già geniale questa indicazione. Se Dio non ti libera, non è Dio. Se Dio non ti conduce, non è Dio. Perché il lavoro di Dio è quello di liberare l'uomo, non di schiavizzarlo, e di condurlo a una terra promessa. Perché se ti conduce nel baratro, fa l'ateo che è meglio. Secondo filone. Dio è Dio perché è il mio Dio, è il re di Israele. Ora, per capire bene questo aggettivo possessivo, che ha dato poi origine a tutte le immagini della regalità di Dio come sposo, il mio amato, tutto il trito Isaia, la terza parte del libro di Isaia, tutto il cantico dei cantici, Osea. Dio è Dio perché è il mio sposo. Cosa intende dire Israele con questa affermazione? Non vuol dire che è mio e non è degli altri. Ma vuol dire un'altra cosa, e voi donne riuscite a capirlo di più rispetto ai maschietti. Tranne i vostri mariti e i mariti che sposeranno le vostre figlie, vi assicuro che quando un marito dice mia moglie, dice una cosa totalmente diversa da quando una donna dice mio marito. E spero che ne siate accorti. Perché quando un maschio dice la mia moglie, una sfumatura di possesso è inevitabile. A tal punto che alcuni anni fa era una cosa, una sorte di dote, la donna che era possesso del marito, mio, la mia roba, è roba mia. Quando una donna dice il mio sposo, dice una cosa totalmente diversa. Sta dicendo: tu sei colui che in parte a me permette a me di essere sicura e di essere me. Vi dico da maschio che a un maschio non viene in mente neanche di striscio quella roba qua. Quindi quando dice tu sei la mia moglie, la mia sposa, non sbarruccicate tanto, perché guardate che noi maschi non stiamo dicendo quello che dite voi donne. Ve le accorgete alla svelta. E Israele l'ha capito alla svelta, tant'è che l'imprinting è tutto al femminile, il popolo, l'anima, la sposa, che parla allo sposo. Interessante, interessante, molto interessante. Non in viceversa. Il popolo è la sposa che dice allo sposo, come una donna al suo marito, perché se fosse il viceversa non va bene. Interessante, molto interessante. Ci siamo? Mio sposo. Quindi quando leggete la Bibbia, il mio sposo è una modalità per dire la regalità di Dio, che è colui che mi rende sicuro e permette a me di essere me. Mi fa sentire sicuro nella vita. Invece, ho trovato il mio uomo. Caspita, si viaggia qua. Terzo filone. Dio è Dio, Dio è il re, perché è creatore dell'universo e signore della storia. E qui adesso devo fare la mia pars destruens, che è una delle cose che mi piace di più perché mi diverte da morire, nei confronti della catechesi, del catechismo e di come siamo stati abituati, anche degli insegnanti di religione e dei testi di religione. Perché Israele è riuscito a dire Dio è creatore dopo una lunghissima, faticosissima esperienza di fede. Non si parte da Dio creatore, si arriva a dire Dio è il creatore. Come ha fatto Israele a scoprire questa cosa qui? Perché è vero che ci hanno messo Genesi all'inizio e noi partiamo da lì, va bene. Ma Genesi è stato scritto dopo tutto il periodo dell'esilio, dell'esodo, dell'esilio, quindi c'è dietro la riflessione di almeno 6 secoli. Quindi è una conquista della fede, non un punto di partenza. Quindi mai partire dai punti di partenza, dai punti di arrivo, perché altrimenti gli diamo dei postulati che mancano del percorso per arrivarci. E di queste cose noi cattolici ne facciamo tante, ma dopo vi faccio vedere perché non sta in piedi partire dalla creazione nella catechesi. Come ha fatto Israele a capire questa cosa? Il ragionamento è molto semplice. Ete ci ha liberato dall'Egitto. Come ha fatto a liberarci dall'Egitto? Ha usato del Mar Rosso, della manna, delle quaglie. Veder che comanda anche sul mondo. Dall'esperienza che ho vissuto di un Dio che mi accompagna e nell'accompagnarmi usa del mondo, ho capito che Dio è all'origine del mondo, che non è semplicemente mondo ma è creato, cioè frutto di un suo dono. Riesco a rendere? Che tra l'altro è la stessa identica operazione che farà il Nuovo Testamento. Qual è il vertice della teologia della creazione? San Paolo: siamo creati in Cristo. Ma per arrivare a dire siamo creati in Cristo bisogna fare tutto il percorso di capire che Gesù è il numero uno, che Gesù è risorto, che Gesù non è solo un uomo, che Gesù è il figlio di Dio e che tutto è stato costruito in lui, perché lui è la vera immagine e somiglianza di Dio. E invece noi partiamo dall'infanzia, bisognerebbe farsi il segno di croce dall'inizio alla fine, con la, guarda, le foglie, gli alberelli, il sole, l'arcobaleno, guarda chi ha fatto tutto questo, Dio, vedi che Dio ti vuole bene? Facendo un'operazione ideologica, imbrogliando la gente, perché non gli parliamo dei vulcani, dei terremoti, della mosca zezè e del tumore. Il tumore è creato, è un pezzo di materia che non gira bene. Ma noi, perché il gioco funzioni, dobbiamo togliere tutte le cose brutte, perché altrimenti non risaliamo più a Dio buono. Dobbiamo fare tutte le cose belle del creato, non le cose brutte. Imbrogliamo. Perché se per caso in aula abbiamo un piccolo leopardo in erba, canto notturno di un pastore errante dell'Asia, guarda il mondo, altro che il creatore, che bello, questa è matrigna, mi viene voglia di porconare da mattina a sera. No? A voi piace questo creato? Per voi questo mondo qui è bello? Quando ti alto do il tumore, dici, ah, oh, che bello! O un leone che ti sbrana, bello il creato, un due. Capite quanta fede ci vuole a dire, nonostante tutto questo, qui dentro c'è un disegno buono. Chilometri di fede. E invece noi abbiamo imparato a partire dalla creazione. Dopo, quando la gente capisce che la creazione è il mio tabello, dice, potto che la fanno Dio, bravo Dio, tu devi impegnarti anche un po' meglio, perché non ti è uscita proprio benissimo la storia. Dopo te dire, sì, ma è colpa del peccato, ciao, partito ormai, il file è partito, tant'è che la nuova iniziazione cristiana giustamente non parte più dalla creazione, quindi mi raccomando, non partite più dalla creazione. Perché si parte da Gesù, poi si arriva a Dio Padre Creatore, poi brucerei tutti i testi di religione perché ancora partono dalla creazione, ignorano come i boh. Perché la teologia è da decenni che quella cosa qua lo dice, ma ora che arrivi nei testi, quindi mi raccomando, capito il ragionamento? Dopo certo che si deve parlare della creazione del creato, ma capite che per parlare della creazione come opera buona ci vuole tanta di quella fede che te la raccomando. Perché, ripeto, noi facciamo un'operazione di pulizia, togliendo tutte le cose brutte. I ragni, i serpenti piranha, gli squali, i bacilli, i batteri, tutte le cose brutte. Perché altrimenti il giochino ci scoppia tra le mani. Ma lo tsunami, il vulcano, il terremoto, manco glielo facciamo supporre. Perché quella roba lì non è creazione. Ci siamo? Chiuso la parentesi, perché se no dopo vado avanti, esagero. Però Potò ci hanno insegnato a fare così, ma va mio bene, va mio bene, punto. Perché la Bibbia non fa così, capite che è interessante scoprire il processo con cui la Bibbia è arrivata alle affermazioni. Il processo con cui è arrivata è più importante del risultato. Perché ti insegna il metodo per arrivare al risultato. È più importante acquisire quello, perché dopo sei competente per muoverti anche su altre cose. Ma se sai il risultato senza sapere il perché sei arrivati lì, bene, quarto, e adesso anche qua devo fare il mio set contra, la mia pars destruens. Dio è re perché è giudice, quell'ultima parola lì, escatologico, non vuol dire che fa star giù le scatole, né? Escatologico vuol dire definitivo, ultimo, il compimento. Dio è re perché è giudice. Occhio. Nell'Antico Testamento dire che Dio è giudice è il vertice dell'amore a Dio. Perché anche tra noi ci sono passate due malinterpretazioni. Perché abbiamo in mente il giudice come ce lo immaginiamo noi nei processi. Accusa, difesa, guarda, valuta e dà la sentenza. Non c'entra niente con l'idea dell'Antico Testamento, niente. Però vedete di nuovo la parola giudice, giudice Dio, dai. E dopo diciamo quelle fesserie del tipo, sì, nell'Antico Testamento c'era un Dio giudice e cattivo, poi è arrivato Gesù che ci ha detto che Dio è buono. Non dite quelle fesserie qua, per la carità, perché non avete letto mai l'Antico Testamento, non avete mai letto il Nuovo Testamento. Avete sentito le stasate che da giù domenica scorsa e domenica l'altra nostro Signore? Buoi e buoi, capri e pecore alla mia destra e alla mia sinistra, brucerà nel fuoco eterno, fuoco inestinguibile. Tira giù di quelle stasate nostro Signore? O l'altra stupidata che diciamo? Prima del Vaticano II i nostri nonni, tutta una immagine paurosa di Dio, Dio giudice, la condanna, l'inferno. Adesso siamo arrivati noi, post-conciliari, post-moderni, melensi. Dio ti vuole bene, Dio è buono, sciopo. Perché tu dici questa cosa in buona fede, ma non è una fede buona. Perché per l'Antico Testamento, per la Bibbia, dire Dio è il giudice è il non plus ultra, perché il problema della vita è: ma tu chi sei? Tu chi sei? Chi ti dà il giudizio migliore su di te? Perché tutti ti valutano. Se avete mai fatto caso, tutti ti valutano. Dalla scuola in là, in qua, tutti ti valutano. Danno una valutazione su di te. Chi dà la valutazione migliore su di te? Questo è il problema della Bibbia. E la conquista a cui arriva è che la valutazione ultima, quella corretta, la dà Dio. Dio è il mio giudice, è una garanzia di salvezza per il popolo. Perché non mi giudicheranno i giudici di turno, gli uomini di turno. Io neppure giudico me stesso, dirà San Paolo, da buon ebreo che sanno queste cose. Neanche il giudizio che io faccio di me, su me, è vero e è ultimo. Ma il mio nome è custodito sul palmo della mia mano, Isaia, i vostri nomi sono scritti nel cielo, Apocalisse. Lui sa chi sono io. Quindi per la carità non sparate a zero su Dio giudice, perché non funziona. Perché per la Bibbia è esattamente il contrario. Poter chiamare Dio giudice è una grandissima conquista di fede. Bene. Cosa fa Dio per essere Dio? Fa il giudice, fa il creatore, fa il pastore redentore, fa lo sposo, fa tutti questi insieme. Quando arriverà Gesù sposerà uno di questi filoni più che l'altro? Non è chiaro. Perché capite poi che da ogni immagine di Dio deriva un'immagine di Messia, cioè di colui che rende presente Dio. Che cosa dovrà fare il Messia per rendere presente Dio? Dipenderà dall'immagine, dall'idea che ha di Dio. Per questo Gesù è interessato a chiarire qual è l'immagine di Dio che ha intenzione di portare. Ma adesso vi voglio dire al tempo il dibattito, perché il dibattito al tempo era molto caldo. A noi chi sia Dio, va bene, si campa ugualmente. O qual è la vera immagine di Dio? Ma sì, Dio se c'è che ne giù, e va bene. Al massimo arriviamo lì. No, no, al tempo dibattevano qual è la vera immagine di Dio, che lavoro deve fare Dio per essere Dio. E vi dico solo i tre partiti del tempo. Partiamo con la interpretazione, perché dopo aiuta a capire tantissimo dei dibattiti che Gesù intrattiene. Il primo partito, che era il partito di maggioranza, non solo quantitativa ma anche qualitativa, all'interno dell'ebraismo erano i cosiddetti farisei. Occhio al ragionamento dei farisei, perché io ringrazio il Padre Eterno di non essere nato al tempo di Gesù, perché di sicuro non sarei stato dalla parte dei discepoli, di sicuro. Sarei stato da qualche altro partito, magari dentro in questo, se non nel prossimo. Cosa dicono i farisei? Dio è Dio, è un vero re, quando tutti gli uomini seguono la sua legge. È di una coerenza, come faccio a chiamare Dio re se non seguo le sue leggi? Io devo avere un rapporto di obbedienza, sudditanza, perché questo permette alla sua regalità di esercitarsi sul mondo. Come fa Dio ad essere re se tutti gli uomini disubbidiscono? Per questo erano così interessati all'osservanza della legge. La legge, osservata per filo e per segno. Questo permette al mondo di affermare, incentivare l'avvento del regno di Dio. Il regno di Dio viene, Dio è re, quando gli uomini osservano la legge. Dite voi se non è mica intelligente quella risposta qua. Io sarei stato un fariseo sputato e magari tutti gli uomini osservassero la legge di Dio, che farei se la firmo da qui all'eternità? No. Dio sarà veramente Dio quando tutti gli uomini che dicono di credere in Lui osserveranno la sua legge. C'era un partito di minoranza, ma molto, come dire, è il partito sindacale della rivolta sociale, quello pochi ma rumorosi. Gli zeloti erano le teste calde del tempo, cioè quelli che erano disposti anche con le armi a far arrivare Dio, i fondamentalisti noi li chiameremmo oggi. Cosa dicono gli zeloti? Ma che farisei e farisei, anche se osservi la legge, ma poi c'hai un capo, il tuo stato è dominato da un re pagano, l'imperatore romano, attraverso il suo procuratore qua, come fai a dire che Dio è il tuo re? C'è un altro re che ti comanda. Se le leggi dello Stato, occhio a quello che sto dicendo, se le leggi dello Stato non sono uguali a quelle che vuole Dio, noi lotta dura e pura fino alla fine a oltranza. E se c'è bisogno tiriamo fuori anche la spada e facciamo la guerra. Guardate che il mondo cattolico contemporaneo è pieno zeppo di zeloti. Pieno zeppo di zeloti. Poi non si fa la guerra con la spada, la si farà a fioretto di parole, o bisogna per forza dire quello che vogliamo noi o quello che dice Dio. Zeloti, pieno zeppo il mondo. Libera nossa mano. Amen. Poi c'erano quelli piccolini, piccolini, ma anche questo qua è sempre pieno il mondo. Gli apocalittici. Chi sono gli apocalittici? Le nostre comunità sono piene zeppe di questa gente qua. Quelli che dicono, ah, una volta sì che c'era la fede. Ah, una volta sì che si andava alle processioni. Ah, sì, una volta credevamo in Dio. Adesso, uno scatafascio, ignari i giovani che creppi, non c'è più fede, niente. Si è perso tutto. Il mondo, un disastro. Ci vorrebbe un bel diluvio. E quando arriva Dio, ci vorrebbe Dio che viene giù, naranzada, una bella falciata a tutti i cattivi. E dare un bel premio a tutti i buoni. Avete presente Dudley della corsa più pazza del mondo? Cartone animato. Quello dice medaglia, medaglia, medaglia. Ecco, gli apocalittici sono quelli. Vogliono che i buoni abbiano medaglia, medaglia, medaglia. E i cattivi strinati da capo a piedi. Guardate che tutti noi ci sogniamo un Dio così. Tutti. Che male ha fatto? Perché è capitato a me che sono buono. E a capitare a quello che era cattivo. Apocalittico. Strinato. Per questo conoscere quella roba qui aiuta a capire tanti meccanismi del rapporto con Dio. E sapete chi era l'apocalittico più apocalittico del tempo? Niente poco di meno che Giovanni il Battista. Giovanni Battista era l'apocalittico più sputato che esisteva al tempo. Tant'è che dice, ragazzi, fate alla svelta, fate alla svelta, sta per arrivare il Messia, fate un bel bagno qui nel Giordano, convertitevi, perché appena arriverà che cosa farà? La scure è già puntata alla radice dell'albero. Urco cane, speriamo che Dio non arrivi con l'accetta in mano, perché se no mi sa che un'accettata me la ciapi po' a me. O altrimenti sì, radunerà tutti sull'aia e distinguerà il grano dalla pula e la pula con fuoco inestinguibile. E lui si dà da fare tanto puari, poi perde anche la testa perché c'è la donna là, Salomè, che balla davanti al re capello e niente. E notevole, a un maschio, fagli vedere un paio di tette. Quando ha bevuto un po' i compagni e amici, capello e ostrega. E non voleva neanche male lui a sto Giovanni Battista, lo seccava un po', dice il Vangelo, però lo ascoltava anche abbastanza volentieri. Potom ormai ha dato la parola davanti agli amici. E la perfidia delle donne, donne bravissime, ma quando sono perfide, gli è perfide fes. E va dalla madre e dice, oh, cosa devo chiedere? Mi ha offerto anche metà del regno. La testa di Giovanni Battista, zac, e perde la testa. Fuori, ci ha perso la testa di qua. E intanto che era in prigione, arriva Gesù il Messia e fa esattamente il contrario di quello che aveva annunciato. Aveva annunciato, sì, arriverà con la scure in mano e brucerà i cattivi. E va con le prostitute, i pubblicani, i peccatori, e capecchio nostrego. Non si capisce più niente, tant'è che il povero Giovanni Battista deve mandare due dei suoi discepoli a Gesù e dire, oh, ma sei tu o non sei tu? Perché qui si capisce più niente. E Gesù gli dice, andate, è annunciato un anno di grazia, anche i ciechi vedranno, gli zoppi torneranno a camminare, tornano indietro a dire a Giovanni il Battista, questa è la risposta e non sappiamo la faccia che abbia fatto Giovanni il Battista. Quanto questo qui ha dato la vita per annunciare, guarda che quando arriva medaglia medaglia ai buoni, strinato ai cattivi, arriva, fa esattamente il contrario. Perché se c'è qualcuno con cui Gesù ce l'ha sono i cosiddetti buoni, e se c'è qualcuno che invece Gesù gli piace l'offesa sono i cosiddetti cattivi. È un bel problema. Cosa deve fare Dio per essere Dio? Perché l'immagine che Giovanni Battista aveva di Dio non è quella di Gesù. L'immagine che Giovanni Battista aveva di Dio non è quella di Gesù. Il problema non è credere in Dio, ma quale Dio? Mi seguite? Però così capiscono un sacco di cose del Vangelo, perché lì poi lo scontro si fa interessante. Bene, adesso andiamo a vedere cosa dice Gesù. Mi piacerebbe anche farvi lavorare un po', ma non abbiamo tempo, e quindi tenetelo per voi, casomai, anche da usare con quelli un po' più grandicelli per divertirsi. Perché? Il cosiddetto episodio delle tentazioni di Gesù è il momento in cui Gesù spiega cosa non sia il regno di Dio secondo lui. È molto didattico Gesù. Prima ti dice quello che non è per avvicinarsi, poi ti dice quello che è. E scelgo tra i tanti la parabola del Padre misericordioso per dire cosa sia il regno di Dio secondo Gesù. Ripeto, l'episodio delle tentazioni, non usatelo per dire sì, è come quando c'è lì la Nutella e devi resistere alla tentazione, ma va, non c'entra assolutamente nulla. Perché le tentazioni a cui Gesù deve resistere sono sull'immagine di Dio, su che cosa debba fare Dio per essere Dio. E quindi fatele studiare così, o fatele imparare così, fatele scoprire così le tentazioni, perché le tre tentazioni riguardano tutte quante un'immagine diabolica di Dio. Un'immagine diabolica di Dio. Tu puoi pensare e credere anche in Dio, ma è diabolica l'immagine che c'hai in mente. E adesso vi faccio vedere le immagini diaboliche, perché quando la prima volta io le ho studiate così, mi è venuto il mal di pancia. Perché se io potessi fare una settimana da Dio, farei tale e quale come ha fatto il demonio. Meno male che non sono Dio. Cosa dice Uso Luca? Taratata, il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, vedete la portata, l'altezza? Se tu sei Dio, cosa devi fare? Di a questa pietra che diventi pane. Cosa gli sta dicendo il demonio? Dio è Dio se risolve i problemi fondamentali della vita umana. Se ho fame mi deve dare da mangiare, se ho perso il lavoro me lo deve dare, se sono ammalato mi deve guarire. Dite voi se non è intelligente il demonio. Cioè Dio, se è Dio, qual è il lavoro di Dio? Risolvere i bisogni primari dell'umano. Se non c'ho l'amorosa, trovamela. Potò? Quelle robe lì, mangiare, lavorare, salute, famiglia. A posto, se fai quel lavoro qui sei un bravo Dio. Cosa gli risponde Gesù? Non di solo pane vivrà l'uomo. Importante, ma non è la cosa principale. Quindi mi spiace ragazzi, ma se volete che Dio vi risolva i vostri problemi, cambiate Dio, perché secondo quello che dice Gesù, il suo Dio non fa primariamente questo lavoro. Spiazzante. Perché se io avessi una settimana da Dio, la prima roba che farei se mi do una roba del genere, no. Se c'ho un po' di superpoteri, vado a sistemare, trovare un po' di lavoro, taratarattata, no? No. E se c'hai l'immagine di Dio così, sei demoniaco. Ah! Urco cane non mai pennato. C'ho addosso il demonio anch'io. Potente nostro Signore. Dopo vi lamentate perché nessuno lo seguiva e perché l'hanno attaccato via in croce, che crede? C'è un'immagine così bislacca di Dio Gesù, così fuori dalla mentalità comune. Cosa gli dice il diavolo? Vabbè dai, povero diavolo tu Gesù, vuoi fare il Messia? Vabbè, non vuoi risolvere i problemi primari della vita dell'uomo, almeno ti raccomanderei questa cosa. Mostrò tutti i regni. Adesso quando sentite la parola regno, tac, vi si deve accendere tutte le lampadine che avete. Perché già regno di Dio, regnare, quella roba là, quella roba là. Se sei un bravo Dio devi fare così, regnare su tutta la terra, esercitare il tuo potere avendo tutti ai tuoi piedi. cioè Dio, Gesù, sta dicendo il diavolo, non lasciare liberi gli uomini, non lasciarli liberi, perché ti fregheranno. Obbligali con la tua forza, il tuo potere, a fare il bene. Non lasciare la libertà ai figli dell'uomo, perché guarda che non ti seguiranno. Obbligali come un padrone con il suo suddito a fare il bene, perché se li lasci liberi è finito il mondo. Cosa gli risponde Gesù? Il rapporto con Dio è un rapporto di adorazione, che vuol dire nella Bibbia l'amore orante, amante, più libero. L'adorazione è il gesto della contemplazione, della libertà, dell'amore. Il rapporto con Dio è solo libertà e amore, e io non obbligherò nessuno. Voi, se foste Dio per una settimana e vedete uno che sta ammazzando l'altro, non gli spacchereste la testa, come si dice, te spacchereste il co per vedere cosa c'è dentro? Se potessi ti cambierei la testa. Bravo! Demoniaco. Ah, anche questo. Porco cane. Io, se fossi Dio, farei così. A Gesù dice no, Dio non farà mai così. Mai. Non userà mai il suo potere per obbligare la gente a fare il bene, ma la lascerà sempre libera, anche di fare il male, anche di fare il male. Duretto, eh? C'è una pagina memorabile di Dostoevskij nei Fratelli Karamazov con la leggenda del grande inquisitore, dove su quella roba qua che la libertà è la cosa più stupida che il Padre Eterno abbia lasciato agli uomini, perché si è autofregato da solo. Su questo i grandi hanno lavorato, altro libertà, 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 è un bel problema la libertà. Ok? Il diavolo gli dice: ascolta, secondo me tu farai un fallimento totale, cioè sei un Dio che non sa fare marketing, perché ti vuoi piazzare il tuo prodotto dicendo che non risolve i problemi fondamentali, che lascia libero di fare quello che ne ha voglia. Prova tu in una classe a lasciare libero di fare quello che ne voglia, prova te. Prova a lasciare i tuoi figli liberi di fare quello che ne voglia, prova, guarda il risultato. Bravo Gesù, è mio che bravo. Stangale, gli uomini hanno bisogno di essere raddrizzati, altri che lasciati liberi. Sta dicendo così il diavolo, e secondo me ha ragione, perché io sono un po' demoniaco, perché mi immaginerei un Dio così. E ripeto, se fossi Dio, la terza gli dice: ascolta, vabbè, se proprio non vuoi fare né questo né questo, almeno fa un po' di miracoletti per farti almeno apprezzare un pochetto dal mercato, dalla piazza. Vai sul pinnacolo del Tempio, che non è una torretta, pinnacolo del Tempio, sul Tempio di Gerusalemme, e la parte in fondo alla spianata a ovest, no, est, adesso così, a destra, dove giù di là c'è l'orto degli ulivi e la parte più alta del terrapieno della spianata del Tempio. Quindi pinnacolo, non immaginate una torretta, che non c'entra niente. Cosa gli dice? Buttati giù, fatti prendere dagli angioletti, tutti ti faranno l'applauso, yeah, così ti crederanno. Del tipo, quando devo spiegare ai ragazzi una roba del genere, se io fossi Dio cosa farei? Ustrego, chiamerei CNN, BBS, tutti i network mondiali, gli direi: domani alle 4 piazza San Pietro, che adesso ti faccio vedere io che sono Dio. Salirei sulla cupola di San Pietro, mi butto giù, gli angioletti mi prendono, mi fanno arrivare giù, poi faccio: tiè, ciappetelo a te, hai visto tu che non credevi che Dio ci fosse? Hai visto tu che dicevi che il vero Dio non è quello di Gesù? Ciappetelo, hai visto? Ti mostro sfacciatamente, inequivocabilmente, chi sia il vero Dio. Cosa risponde Gesù? Io vi metterò alla prova Dio con quelle robe qua? Zero. Quindi non farà neanche i miracoletti per aiutarti a credere. Ah, bravo, non risolvi i problemi, ti lascia libero, non fai i miracoletti per... Cosa mi serve Dio? A cosa mi serve Dio? Cosa fa Dio? Serva fa chi? Chiosa a Luca, per quello che scelgo la redazione lucana delle tentazioni. Dopo aver esaurito ogni tentazione, cioè ogni specie di... Secondo Luca e la comunità lucana e cristiana, queste sono le tentazioni su Dio, perché a noi Dio piacerebbe così, come l'ha disegnato il diavolo. L'ultima tentazione, quella poderosa, è quella sotto la croce, fino al momento fissato, dove gli verrà detto esattamente: se tu sei il figlio di Dio, scendi ora dalla croce e allora sì, ti crederemo. Dite voi, se Dio è Dio, non vi deve togliere dalla croce? Sarebbe la cosa più normale. Io infatti faccio sempre il tifo per il cosiddetto cattivo ladrone, perché secondo me è più intelligente di Twitch. Dice, ascolta, poto che la va a finire male, siamo attaccati via. Allora, mi hanno detto che tu sei capace a fare qualcosina. O adesso mai più. Se sei capace, tira giù te, tira giù anche me, non ma fa la bida e viva. No, non è mica logico. Se tu sei Dio e c'hai qualche potere, tirami giù dalla croce. Cosa fa Gesù? Sa che te salta su lui in croce. No, ti ho detto tirami giù dalla croce. No, 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 ti tiene su e salta su anche lui. Allora, che stravagante fessa il Dio di Gesù. Cosa me ne faccio di un Dio che salta su sulla croce? Mi servirebbe un Dio che mi tira giù dalla croce, no? E questa è la tentazione più grossa. E la fatica più grossa anche nel cammino di fede. Perché a me piacerebbe molto di più un Dio secondo il cosiddetto cattivo ladrone, che mi sta tanto simpatico. Perché? Perché io ragiono così. Che volete farci? Faccio fatica a credere al Dio di Gesù. Credere al Dio di Gesù. A Dio che c'è qualcuno, qualcosa. No. Uno che invece di tirarti giù dalla croce salta su anche lui. Ah, bell'affare che gonfate. Bell'affare. No, ci avete mai pensato? Che dopo la viviamo quella roba qua. E queste qui sono tutte immagini demoniache di Dio. Ci abbiamo bisogno tutti di un esorcismo. Perché il pensare un Dio così è molto spontaneo, naturale. Troppo naturale, forse umano, troppo umano, per fare il verso un'opera di Nietzsche. Va bene, non è tutta quella roba qui. Dio non fa quel lavoro qui. Mi dice almeno che lavoro fa Dio? Potremmo usarne tante, usiamo la parabola del Padre misericordioso. Non chiamatela più per piacere parabola del figlio il prodigo, vi sarà stata detta un sacco di volte, perché il primo figlio non è il protagonista. Figlio il prodigo concentra tutta l'attenzione sul primo figlio. E poi l'aggettivo prodigo, spiegatemelo voi cosa vuol dire. Spiegatemelo voi cosa vuol dire. Prodigo, prodigarsi in italiano, vuol dire darsi da fare un sacco. Perché è negativo prodigo? Capite? Usiamo le parole ma non ci abbiamo mai pensato. Poi non si usa mai questo aggettivo, quindi oltretutto cambiamolo che le mei. Perché chissà cosa pensano i bambini, meno male che non pensano, ma neanche gli adulti. Registri la parolina, figlio al prodigo, figlio al prodigo, va bene. È meglio pensare sempre un pochetto perché aiuta. E invece Padre misericordioso perché lui è il centro. E chissà quante volte quella roba qui l'avrete sentita, un sacco. Spero di non annoiarvi, ma qui dentro c'è il non plus ultra. Un uomo aveva due figli. Occhio, già parte così, due figli. Tutte le volte che inizia così un racconto biblico, una parabola, è un caso classico di doppio letterario. Cioè, non è che siano due figli fisici, ma è un'unica realtà, cioè è la dinamica che avviene in ciascun uomo, solo che per fartela capire bene polarizzo tutto da una parte uno, tutto da una parte l'altro. Doppio letterario si chiama tecnicamente, l'abbiamo compresa quella tecnica qui studiando i racconti biblici. Il caso più poderoso di doppio letterario è di nuovo i fratelli Karamazov di Dostoevskij. Anche questo è un testo da leggere, se vi piace leggere, anche se ci vuole tanto pelo sullo stomaco. Alyosha tutto buono, Ivan tutto negativo. Ma te li polarizzi come fanno le fiamme fanno così. Tutto buono, tutto cattivo. E ho bisogno che i personaggi siano puliti altrimenti non capiscono. Poi da grande capiranno che il bene e il male è molto più mescolato nell'esperienza umana. Ma ho bisogno di capire cosa è bene e cosa è male. Non create confusioni, le fiabe ci insegnano tantissimo. I personaggi devono essere netti, altrimenti non funziona il meccanismo di apprendimento. Il più giovane, notevole, il più giovane, quando uno è vecchio ormai non cambia più, non cambia più dalla sclerosi, cioè si sclerotizza, cioè si indurisce, vuol dire questo, si indurisce, perché le abitudini cambiare da vecchi, te lo raccomando, è molto difficile, perché più avanti, più le tue abitudini, il mio parroco gli voglio tanto bene, ma tu non farlo pranzare a mezzogiorno, il te copo, perché per lui è sacrosanto. Ok? Giovanni Paolo II ha scritto una lettera memorabile agli anziani dicendo che se c'è un'età in cui è difficile convertirsi è proprio quella dell'essere anziani. E lo scriveva da anziano anche lui, è andato a riprendere la lettera agli anziani di Papa Giovanni Paolo II. Il figlio più giovane ha voglia di cambiare. Tenete presente, il regno di Dio è vicino. Dio si fa vicino. Occhio che cosa fanno gli uomini, vogliono andare lontani. Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Il patrimonio era diviso solo al tempo, alla morte del padre. Quindi lo nomina padre a parole, ma in realtà l'ha già ucciso. Uguale, tu dici padre nostro, ma in realtà hai già fatto fuori Dio dalla tua vita. Perché vivi etsi Deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Lo spolveri la domenica perché è importante dare alla messa, ma dopo tutte le tue decisioni le fai come se Dio non ci fosse. Questo qui è il figlio più giovane. E vi faccio anche qui aperta, chiusa parentesi perché è interessante. Patrimonio. Patris munus. Il munus, cioè il potere, la capacità del padre, quello della madre. Matrimonio, l'amore, interessantissimo. Il maschio, le cose, i soldi. La donna, l'amore in generale. Guardate che la lingua ne sa tante, tranne evidentemente i presenti. Dammi la parte di patrimonio che mi spetta, che vuol dire la vita è mia e me la gestisco io. Cioè mi hai messo il mondo, ci sono, focacce che non ho io. Cosa fa il padre? Divide le sostanze. Perché le divide? Cosa prova? Cosa non prova? Non è detto. Pochi giorni dopo, non so se avete mai notato, pochi giorni dopo, cioè io ho un figlio così nappeato nel de re, vai, vuoi andartene, vai, no, se lo tiene lì in casa ancora alcuni giorni nella speranza che, invece no, il figlio più giovane raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo, del padre, patrimonio, vivendo in modo dissoluto, una parola bellissima, dissolversi, disciogliersi, sciolto dalla relazione con il padre, questo figlio comincia a sciogliersi come uomo. Cioè gli uomini pensano che andando lontano da Dio si starà meglio, ma in realtà allontanandosi da Dio cominci a allontanarti anche da te stesso, inizi a cadere in una scala di dissoluzione, arrivando fino all'animalità del voler mangiare le carrube che darebbero ai porci, ma non puoi mangiare neanche di quelle. Tant'è che lui qua, quando ne ha bisogno, cosa fa? Da figlio, e io lo ammiro, perché è troppo comodo quando hai fatto il danno andare a tirare le scarselle a papà. Ho fatto l'asino, provo a pagare di persona. Ho finito, mi metto a servizio. Mi metto a fare lo schiavetto di altri. Gli uomini vogliono essere liberi e in nome della libertà si allontanano da Dio, ma in realtà poi si mettono a servire qualcun altro, che si chiami padrone, che si chiami lavoro, che si chiami moglie, che si chiami figli, che si chiami amici, che si chiami sport, che si chiami me stesso. Alla fine non è che perché tolto Dio risolvi il problema, perché a qualcuno, a servizio di qualcuno ti metterai. E il porco è per eccellenza l'animale impuro, cioè che ti allontana e ti rende ritualmente indegno di avvicinarsi a Dio. Anche qui apro e chiudo la parentesi perché è importante per gli amici musulmani. Sapete perché gli ebrei, i musulmani non mangiano il maiale? Certo, c'è scritto nella Bibbia, come c'è scritto nel Corano. Ma perché c'è scritto? È un'indicazione alimentare, dietetica, battezzata religiosamente. Perché mangiare carne di maiale da noi è saggio, perché il grasso ci serve perché fa freddo. Ma mangiare carne di maiale a 40 gradi non fa bene al fisico. E per aiutarti a capire che non fa bene, ti dico che l'ha detto Dio di non mangiarlo, perché rinforza il comandamento alimentare. La stessa cosa vale per l'alcol. Bere da noi per scaldarsi. Dopo l'hanno imparato troppo facilmente anche i nostri figlioli. Bere a 40 gradi la grappa fa vederti. È un principio alimentare saggio che viene battezzato religiosamente per rinforzarne la possibile adesione. Interessante, chiusa la parentesi. Perché se mai ho io la carne del maiale, non bevo il vino, ma perché? Che male fa? Bisogna capire che cosa ci sta dietro. Ma nessuno gli dava nulla. Allora disse, anche qui scusate, ma ce la dobbiamo dire, anche io lo uso al giorno della prima confessione, ma vi assicuro che questo qua non è un esame di coscienza. Perché viene, ce l'hanno fatto spacciare, me l'hanno insegnato così, sì, l'esame di coscienza perfetto, perché questo qui è rientrato in se stesso e ha capito che ha sbagliato. Non è vero. Leggete. Se questo qua fosse stato pentito, cosa avrebbe dovuto dire? Caspita, che grossa che l'ho combinata, vado a chiedere scusa a papà. Questo qui fa un altro ragionamento. Dice, dov'è che mangio di più? L'importante è che chi se ne frega del papà, l'importante è mangiare. Se la mangio di più, sono disposto anche a sfaltarmi pur di mangiare. Torno anche a casa a fare il servetto, ma l'importante è mangiare. Perché se avessi trovato un'altra parte che mi dava da mangiare di più, sarei andato da un'altra parte. Il ragionamento è questo. Mio, là vengono pagati i salariati, c'hanno pure il pane. Qui non c'ho niente, poi andiamo a casa a mangiare il pane, facendo lo schiavo a casa mia. E la frasettina finale io l'ho capita pensando alla mia esperienza, quando mamma da piccolino mi diceva sempre di non giocare a calcio in caso sul poggiolo perché gli spaccavo i fiori. Il mio piede non era molto... E immancabilmente io disubbidivo e immancabilmente qualche fiore partiva. Cosa facevo quando il fiore partiva? Mi preparavo la frasettina da dire alla mamma. E più pompavo per dire sì, scusa, non lo farò più, ma guarda, davvero mi dispiace. Me ne fregava niente della mamma, l'importante era il mio ciapale, non prenderle. Quando funzioniamo così, ragazzi cari, dobbiamo venire giù dal fico, questo qui fa una roba del genere. Padre, ho peccato contro il cielo, pompo che me sprofi. Più la ingigantisco più che posso, perché l'importante è non prenderle. E scrivi, non sono più tuo figlio, trattami come uno dei tuoi schiavi, più chi ne ha più ne metta. Perché l'importante è non prenderle, mangiare e non prenderle. Interessante come disegno dell'umano, Che noi pur di mangiare e mio ciapale, dopo siamo pronti a svendere anche l'anima. Cosa fa il padre? Adesso salta fuori, perché prima non sapevamo com'è, che cosa vivesse dentro. Quando era ancora lontano, il figlio è lontano, suo padre lo vide. Quindi l'ha sempre tenuto d'occhio, questo vuol dire. Non è lui che si avvicina al padre, ma in realtà è il padre che lo vede, anche se lontano. Gli si avvicina a lui, anche se rimane lontano. Tant'è che poi corre e gli si gettò al collo e lo baciò. È lui che gli va incontro. E qual è il lavoro del padre? Ebbe compassione. Questo è un termine tecnico per Luca, perché il verbo greco è splanchizomai, che traduce l'ebraico raimin. Lasciamo perdere tutte quelle robe qua, ma è viscere di misericordia. Che cosa sono le viscere di misericordia? L'ebraico non ha una parola astratta per dire misericordia, amore, perché non conosce i concetti astratti, ma fa riferimento a delle esperienze concrete. Cosa è la misericordia? Il movimento del grembo materno quando mette alla luce un figlio. Questo è il lavoro di Dio, partorire continuamente gli uomini come figli. ripartorirli. Fantastico. E se avete capito qualcosa della vita, signori maschietti, noi abbiamo perso la cosa più bella del mondo, ci avete mai pensato? Partorire. Noi abbiamo perso la cosa più bella e affascinante del mondo. Perché questo è l'amore, tutto il resto, secondo quello che insegna la Bibbia. Perché se devo usare un termine per dire cosa sia amore, è quella roba lì. Partorire un figlio, che tra l'altro ci insegna anche che la gioia non è scevra da sofferenza, perché la gioia coincide anche con la sofferenza, perché essere felici non vuol dire non soffrire, domandatelo a una madre quando partorisce. Fantastica, la vita ci educa. Dopo noi ci facciamo le menate mentali immaginando che essere della gioia e non avere sofferenza, ma sono costrutti razionali, perché la vita non funziona così e lo sappiamo, basterebbe solo osservare la realtà. Guarda il seme, guarda la donna, guarda il fico, guarda! Guarda come funziona la realtà e smettila di costruirti i tuoi mondi. Fantastico Gesù. Il figlio non capisce, ma ci picchia. Non capisce niente. E inizia la sua frasettina. Anche quella roba qua io l'ho imparata. Scusate i riferimenti, ma io quelle cose qui dopo le ho imparate concretamente e dalle esperienze di vita. Avete presente in chiesa quando si legge il salmo responsoriale? Quando ripetiamo insieme tatam 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 e tu passi tutto il salmo a ripeterti il ritornello, perché altrimenti non te lo ricordi. E quindi le parole della strofa zero, perché continui a ripetertelo. Bravo, questo qui è arrivato davanti al papà e manco si accorge di tutti i gesti. Lui continua a ripetersi il suo ritornello, perché noi siamo maniacali. Cioè abbiamo i nostri refrain, i nostri medley, continuiamo a ripeterceli, tatam, tatam, tatam. E c'è anche uno che ti fa un sacco di gesti, ma tu hai la tua frasettina. Padre, ho peccato verso il cielo, non sono più degno di essere chiamato tu. Per fortuna che lo interrompe e gli evita di dire l'ultima stupidata, trattami come uno dei tuoi salariati. E cosa fa? Smette di parlare e inizia a fare dei gesti, anche questo didatticamente, educativamente è saggio. E vestito, anello, sandali e vitello. Vestito vuol dire ricoprire le nudità. Mi spiego. Se voi aveste una settimana da Dio, non vi verrebbe la tentazione che a ogni peccato fa sciopare un bel bignù, un bel brufolone? Ogni peccato che fai un brufolone. Fischiolina, avremo tutti i santi nel giro della settimana, le fonde per primo. No! E se voi... No, adesso sembra ridicolo e sono scemo anch'io nel dire queste cose qui, ma ci avete mai pensato che se io prendo una botta alla gamba, al fisico, si vede e fa male? Ma se prendo una botta all'anima, non si vede e non fa male. Questo vuol dire che ti ricopro le tue nudità, cioè non le espongo. E neanche per il tuo male sarai costretto a tornare indietro. Ti lascio libero addirittura dalle conseguenze. Perché magari che io sentissi il male in base ai peccati che faccio. Magari. Ma io faccio i peccati e mi piace lo face. E non sento proprio male. Ma dico, oh, è proprio bello. O perché? Era buono, gradito, desiderabile. Genesi 3 da sempre l'aveva intuito. I peccati li facciamo perché ci piacciono. E un sacco. Altrimenti mai li faremmo. La Bibbia è chiarissima. Sì, padre, l'ho fatto questo peccato, ma guardi perché... No, 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 no. Via giustificazione, l'hai fatto perché ti piace. Punto. A capo. Grande la Bibbia. Anello. Anello vuol dire ritornare padrone in casa tua, perché con l'anello puoi controfirmare i passaggi di proprietà. C'era sul timbro il sigillo. Sandali vuol dire dare le chiavi della Mercedes. Sandali vuol dire dargli i chiavi della Mercedes, cioè vuol dire gli schiavi non hanno le calzature perché devono rimanere in casa, i figli hanno le calzature perché possono andare dove hanno voglia. Questo è appena tornato e gli dice, guarda, libero, libero, vuoi rimanere in casa? Sei libero, vuoi uscire? Sei libero. Che Dio, e meno male che Dio è così, perché se no lo farei il credente neanche pitturato. E poi il vitello che era ucciso o per i grandi matrimoni o per i grandi compravendite della famiglia, quando cioè c'era una festa che sistemava le generazioni. Quindi sta dicendo questo, che il ritorno di questo figlio permette un cambiamento non solo suo o suo del padre, ma restituisce o ricostruisce tutti i legami familiari. e li assicura per la vita. Arrivo alla fine, il figlio maggiore, che è quello per cui tutti i cristiani fanno il tifo, ma le più disgraziate oggi. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Figlio maggiore, bravo ragazzo, bamboccione, sempre in casa, lascia lo stipendio, non fa dannare, fa volontariato, va al bar, non perde una catechesi, va a messa, si confessa a Natale, bravo, bravo, apparentemente, ma dentro. Chiamò uno dei, per avere un'idea di cosa era il figlio maggiore, al tempo, perché dopo si incacchiano mica da ridere gli scrivi e i farisei quando dicono, oh, ma tu ci offendi a parlare così, Sì, Gesù offendeva mica da ridere quando andava in giro, tant'è che decidono poi di farlo fuori e alla fine ce la faranno. Quello gli rispose al servo, com'è andata, cosa fa quello lì? Egli si indignò e non voleva entrare. Indignò, un bellissimo verbo, è come il bambino quando punta i piedi e fa il mulo che dice no, no, no. È interessante, nessuno dei figli vuole stare col padre. Dio, lui ti è vicino, vuole stare vicino. Gli uomini, benché vada, vanno fuori, o se sono vicini poi se ne stanno così fuori che neanche a dargli una cancione nel sedere entrano. E occhio adesso a cosa fa il padre, esce. È lui che si fa vicino, è corso incontro al primo, corre incontro al secondo, perché il lavoro di Dio è questo, correre dietro agli uomini, perché se fosse per gli uomini, ciao, non arriverebbero mai da Dio. E si mette in ginocchio a supplicarlo, notate, in ginocchio a supplicarlo solo il secondo figlio, copago mio coparro, bago mio robato, bravo, quelli lì convertirli, te la farei mai, neanche a supplicarlo in ginocchio, perché pensano già di essere a posto. Quindi sta dando staccate a me e a voi. Quindi è urtante quel pezzo qua della parabola. Ecco, io ti servo da tanti, ti servo. Se vostro figlio a 18 anni vi dicesse, mamma, sono stato tuo schiavo per tanti anni, pien una cinquina gli mollerei, tuo servo schiavo, ma non hai capito niente del mio amore, a dove questa casa non è un albergo, cioè non hai capito proprio niente, bravo. Io Dio ti servo, sono il tuo schiavo, sempre obbedito, non ho mai trasgredito un tuo comando. E l'amore? E l'amore? Mica basta, mica basta fare tutta quella robettina qui per essere a posto. E l'amore dov'è? Perché tu puoi anche farli tutti come i farisei, farisaicamente, ma poi di amore neanche se lo strizzi viene fuori una goccia. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. E qua la ola in chiesa si alza. Sì, ha ragione. Vedi, vedi che a fare il bravo poi cornuto e mazziato. Perché fai il bravo e poi non c'hai neppure il capretto. Ma daga ste capretto, daga ste porse per fare lo spiedo con gli amici, no? Puari, è così buono? Pensano i cristiani, no? Perché il padre gli dice, oh gnaro, che discorsi dell'ostrego che rea fa? Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Che discorsi sono? Ciò che è mio è tuo, vuoi un capretto, ciapetel? Prenditelo! Ma perché tu non hai mai preso un capretto? Perché tu in casa ti senti schiavo e non figlio. Lo schiavo non prende le cose del padrone, un figlio prende le cose del padre. Quando devo spiegarlo ai bambini, io a casa mia non dico mamma, posso andare in bagno? Se su un altro. Mi direbbe mia madre, ma in una casa o un'altra domando dove andare in bagno, a casa mia mi muovo con libertà, perché è casa mia e uso delle cose della casa, ma in una casa di un altro domando il permesso, questo è rimasto in casa, ma non si è mai sentito libero, si è sempre sentito schiavo di Dio. E poi, attenzione, perché fate parlare i signori maschietti che si autodenunciano, sempre, perché non sono intelligenti. Perché man mano vanno avanti, tirano fuori anche quello che li facevano meglio a tacere. Se li fate parlare, guardate che ci cascano dentro. Donne no, sono molto più furbe e hanno un autocontrollo. Sì, ce la sogniamo noi. Ma ora che è tornato questo tuo figlio... Voi genitori lo capite bene, quando tra voi due litigate e uno dice hai visto questo tuo figlio, cosa vuol dire? Hai imparato tutto da te. Questo qui sta incolpando il padre, bravo padre, bravo! Lascialo libero, vedi cosa ti combina? Bravo, colpa tua. Bravo questo ragazzo qui, bravo nostrega. Il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute. Con le prostitute? Fermati, vado su. C'è scritto che vivendo in modo dissoluto. Magari ha perso tutto il patrimonio alle slot machine. Come fai a saperlo? Perché gli vengono in mente subito le prostitute? Chiaro? Perché la lingua batte dove il dente vuole. Si immagina che andando fuori di casa abbia fatto quelle cose che lui farebbe andando fuori di casa. Bravi, i cristiani, bravi. Ma deter, una immaginazione. E noi cattoliconi ci immaginiamo sempre gli altri adi che fanno di quelle porcate mega galattiche, ma in realtà siamo malati noi, perché ce l'abbiamo dentro noi queste idee qua. Le staranno una staffilata un pugno dopo l'altro nello stomaco, ai farisei, dottori della legge, e noi bravi cristiani. Gli ridice tutta la storia, punto. E volutamente la parabola si ferma. Entrerà questo figlio, sì o no? Il figlio più giovane, apparentemente più cattivo, in realtà è tornato indietro. Il figlio più buono, apparentemente più buono, il figlio più vecchio, apparentemente più buono, non sappiamo se entrerà. Perché per Dio è più difficile convertire i buoni che i cattivi. Questo pensa Gesù. Capite che è un po' strano Gesù? E così ve lo riassumo e termino, quindi sulla parabola magari ci sentiremo un'altra volta. Cosa vuol dire che il regno di Dio è vicino? Perché è così stravagante, innovativo il messaggio di Gesù? Perché Gesù sta dicendo, voi uomini pensate così, Dio è qui, se fai il bravo ti avvicini a Dio, se fai il cattivo ti allontani da Dio, bestemmia. Aspetta. Dio è qui, se fai il cattivo ti allontani da Dio, se fai il buono ti avvicini a Dio, bestemmia. Secondo Gesù questa qua è una merita cretinata. Perché sia che tu faccia il buono, sia che tu faccia il cattivo, Dio ti sta sempre vicino. Tu puoi essere super santo o prostituta, Dio ti sta vicino uguale. Certo, sarà differente se tu accogli la sua vicinanza, va bene, dopo ne discuteremo l'anno prossimo sulle conseguenze morali. Ma la grandezza dell'annuncio è che tu puoi essere anche prostituta, lontanissimo, ma Dio ti sta ugualmente vicino, il regno di Dio è vicino, Dio è re, perché Lui ti sta sempre vicino. Fantastico. Per questo è una bella notizia, perché fino adesso ci avevano insegnato che per arrivare a Dio devi fare tante di quelle opere, tanti di quei passaggi, ciao, è lungo arrivare a Dio. E invece io sono sceso in terra a dirti che Dio ti è vicino sempre, al di là dei tuoi meriti. Questo vuol dire che tutto è grazia. San Giovanni, Dio ci ha amato prima ancora che noi meritassimo di essere amati, vuol dire questo. Tu, buono o cattivo che sia, Dio ti sta sempre vicino. È che ai buoni quella roba qui non piace, ai cattivi piace, ai buoni non piace, perché è la faccenda dell'operaio dell'ultima ora. Potà, io sono stato buono fin dall'inizio, volavo ratto e tel de, poi mi dà la stessa moneta dell'ultimo. Mio, non è giusto. Che lecchi, c'ha poi ambiet. Vattene. Io con te ho contrattato una moneta, prendila e vattene. Ma se tu sei invidioso perché sono buono, è un problema tuo. Vattene. E guardate che noi qua dentro siamo tutti invidiosi. Perché Dio è buono? Perché ci piacerebbe che premiasse i buoni e castigasse i cattivi. Invece non fa così. E sta vicino ai buoni e ai cattivi allo stesso identico modo. Ci si può approfittare? Cioè se ne può approfittare di un Dio così? Sì, tantissimo. Ma Dio è Dio perché continua a starti vicino anche se te ne approfitti. Quella roba qua, è l'ultima parola che vi dico, è mirabilmente detta dal prologo del Vangelo di San Giovanni, quando, in italiano è tradotto così, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Nella settimana non da Dio ma da Papa, cambierei la traduzione. Perché non è abitare, perché abitare cosa ti viene in mente? Una casa. Quindi lui sta fermo, a meno che non sia una roulotte, ma la casa sta fermo e venne ad abitare, sei tu che devi andare da lui. Ma invece in greco dice esattamente il contrario, perché è eschenosen, schenè è la tenda, piantò la tenda. Questa è la bellezza di Dio, che non fa una casa, ma pianta una tenda, cioè la mattina tu ti svegli, vai a fare la spesa, cosa fa Dio? Prende su i suoi quattro stracci della tenda, arriva lì in parte al fruttivendolo, pianta giù la sua tenda e ti sta lì vicino. Poi tu ti prendi, vai all'altra parte, lui e ti sta vicino. Non sei tu che vai vicino a Dio, ma è Lui che ti sta vicino. Questa è la notizia sorprendente mai detta. Nessuna religione dice una cosa del genere, nessuna. Né l'ebraismo, né l'islam, né il buddismo, né nessuna religione al mondo dice quella cosa qua. Che Dio è Dio perché al di là dei meriti degli uomini, Lui sta sempre vicino. E il suo amore è indipendente dalla risposta degli uomini. Questa è la bella notizia. Questa è una gran bella notizia, soprattutto per chi si considera cattivo. Per chi si considera buono non è una bella notizia, tant'è che i buoni del tempo poi in nome di Dio hanno ucciso Gesù. Quindi non dovremmo dimenticarcelo, perché erano buoni tutti, i farisei, i sadducei, dottori della legge, scrivi, erano super religiosi, e in nome di Dio hanno messo a morte Gesù. Ma di questo ci sentiremo, ne parleremo l'anno prossimo. Grazie, e rimaniamo a disposizione per alcune eventuali questioni, domande, riflessioni, necessari chiarimenti.